File 21, pagina 169. Postfazione, viaggiare con Geremia. Stesso tragitto, due viaggi diversi. Nota del lettore. Il salto da pagina 149 a 169 è dovuto al fatto che sono 20 minuti di immagini. Fine della nota. Sboccerà rapida la primavera a marzo? La decisione impavida di un puntolino verde che buca la terra, contratta dal gelo invernale, ha dato inizio al tramestio che si rivarrà sui giorni della merla, gli ultimi giorni di Galaverna. Me ne sono accorta, sono partita da Trieste nell'ora in cui i primi cinguettii del buon mattino scivolano a cascatelle verso il mare velato, dall'altra parte dell'insenatura. La nebbia scioglie addosso ai bruni e grigi del Carso le luci ancora accese in città. Guido la mia utilitaria sonnolenta, il golfo alla mia sinistra, i pendii arruffati sdrucciolano nella grande ombra densa del mare, colma di sciabordì, e mi lasciano in pochi minuti all'autostrada da Trieste verso Pordenone. La velocità aumenta, abitati, prati, campi, sclusis, boschetto che delimita i confini degli appezzamenti, amalgamano i propri colori nella corsa. Il tragitto è lo stesso, ma il mio non è il tempo dell'occhio acuto della Sedonera, che lungo queste stesse vie soppesava gli incontri e indagava ogni foglia in cerca di una commestibile, lo stomaco vuoto, il piede stanco. Fino a metà Novecento, Cramars e Sedonere, i commercianti di Erto si spingevano lontano dalle valli alpine del Pordenonese per barattare i prodotti locali nel Triveneto, proseguendo fino al Piemonte a ovest e i Balcani a est, passando per Trieste. Le giovani donne ertane si incamminavano, portando con sé il carretto della mercanzia e le proprie tradizioni valligiane, altri i tempi di viaggio, altri i mezzi, altra la cultura. Io viaggio nella mia utilitaria, non è ancora ora di traffico, solamente gli automezzi pesanti perlustrano le prime ore del mattino. L'autostrada mi trasporta in mezzo a camion in corsa, quindi si allunga, si curva, si eleva dal terreno, diviene sopraelevata. Ora ti porto all'altezza del miracolo economico, rampante e deciso. Sotto la pancia della doppia corsia scompaiono i piloni, la pelle di cemento tesa sotto le ruote prende il volo. Vedi con me dove si può arrivare? Per la verità soffro di vertigini, mi inquieta guidare lungo la sopraelevata, l'insegna Pordenone. L'asfalto plana, la tensione scema, scivolo lungo l'uscita a Vivaro, arcuata come un artiglio, che mi sospinge verso i greti del Cellina. La macchina perde velocità lungo il ghiaieto, mille sfumature che si perdono all'orizzonte, l'asfalto aggressivo dell'autostrada si scioglie in corsie strette, assaltate dalle sterpaglie. Con calma riprendo il conto della primavera che metteva in cammino le Sedonere. Nella piana secca dei magredi i rami della sanguinella baruffano alla ricerca della luce ancora invernale, ma tra i loro intrecci occhieggia il primo verde incotonato dall'aria vaporosa. Svolto nel comune di Vaillant, mi intrufolo tra i piloni della sopraelevata Maniago Pordenone. D'estate allungano la propria ombra verso la casa di Geremia della Putta, il testimone che mi ha narrato la sua storia, raccolta in questo volume. Geremia è figlio di commercianti itineranti e boscaioli ertani, partigiano antifascista, deportato a Buchenwald, resistente a Buchenwald, testimone del disastro del Vaillant del 1963. La sua abitazione è uno dei condomini squadrati a ridosso della superstrada, costruito dopo la distruzione del Larin Ertano. la nuova cittadina dà un tetto agli sfollati della Val Vaillant, come una strozzatura del greto raccoglie i detriti dei torrenti di montagna. Eppure, contro ogni previsione, dopo onde feroci, Vaillant custodisce testimoni forti di storie difficili. Voglio andare al Larin di Geremia, erto, mezza giornata a piedi per i Cramars, un'ora o poco più alla guida della mia utilitaria. Un'improvvisa curva a gomito toglie il viandante alla pianura, da Monte Reale verso Erto. È il viaggio d'autunno delle sedonere, quando le prove di volo all'unisono degli uccelli migratori tramutano la campagna in una litografia viva di Esker. I primi freddi sospingono tordi e bottacci verso il caldo, come i familiari al focolare. Proseguo verso Barcis, che si rimira nel suo lago, onde smeraldo, che riempiono il bacino artificiale del 1954, uno dei molti segni delle opere idriche nella Valcellina. Lascio le seghettature del monte Resettum, che tagliano a nord i confini con la Val Cimoliana. Timolei, dove varia la parlata, il TH taglia la dizione friulana, fino a divenire ertano. Mi addentro nella Val Vaillant. La stagione è in ritardo di una quindicina di giorni. Le anse del torrente stringono denti di roccia sempre più forti. La Dolomia si stria a seconda dell'abrasione dei ghiacciai, che nei millenni ne hanno lavorato le forme. Rivoli percorrono letti interrotti da frane continue e si gettano in cascate dagli spuntoni. La strada sporge e rientra, bordando i dirupi, fino a che le spire del Vaillant dischiudono la perla rosa, Erto. Paese raccolto, come un bocciolo di pietra rosata tra gli azzurri, bruni, verdi, di pendii erbosi e ghiaioni, in perenne frenata contro le pendenze, occhieggia da un'altura lato San Martino, borgo natio di Geremia, paese mozzato con un colpo secco dalla disastrosa ondata del 63. Di fronte riverbera la parete rocciosa del Monte Toc, denudata dalla frana, riflette la luce dai cristalli di roccia, custoditi prima del 63 dentro il proprio cuore. È questa la Erto che Geremia mi racconta? Questi erano i viaggi del padre e della madre? Oppure il mio tempo post-industriale ha trasformato itinerari e paesaggi? Un incontro. Geremia. Mi fermo a San Martino. Il tragitto del giovane Geremia inizia proprio qui. Eppure io sono in un luogo diverso. La frana del 1963 ha cambiato la morfologia della vallata. La famiglia di Geremia si è messa in cammino lungo gli itinerari da me percorsi, da Erto a Trieste, ma il Diagirè aveva mezzi e tempi diversi rispetto ai miei. Persino i paesaggi dei Nerti erano altri rispetto a quelli del 2000 post-industriale. Il miracolo economico ha lavorato anche gli ambienti naturali. Il viaggio di Geremia si è inoltrato in queste terre, ma ha proseguito oltre, lungo e oltre confini violenti. È stato Cramar, sulla frontiera italo-slava, tra le due guerre, partigiano nelle sue valli, deportato a Buchenwald, testimone del disastro del Vaillant. Lo sconfinare ha formato Geremia, che pare una roccia della sua montagna, il viso largo, gli zigomi alti, lineamenti forti segnati come le rocce dalle quali proviene, da ghiacciai che sprofondano in vicende dolorose. L'abrasione ha lasciato un sorriso buono tra grinze forti, occhi acuti, indagatori, il sopracciglio sinistro che si acumina quando ricordi pesanti bussano all'occhio. La pressione degli eventi ha modellato una personalità monolitica, dai modi fermi, decisi e una struttura fisica di ferro, esprime forza nei panni sportivi che di solito indossa, a mani enormi e solide che ogni mia visita afferrano la vecchia moka per offrirmi il caffè bollito su una stufa dalla legna scoppiettante. L'offerta della bevanda ospitale mi porta ogni volta a temere per le sorti dei pezzetti di metallo che compongono la caffettiera. Cigolano tra le morse dalle 10 dita di questo montanaro di acciaio, mentre lui, con una mossa secca, li salda, avvitandoli uno all'altro. Il caffè è propiziatorio. Geremia vuole raccontare e desidera lasciare scritta la propria storia, ma l'erosione ha cacciato in fondo a Geremia le parole e dal fondo ne risalgono poche, troppo poche, per rendere immagine della propria vita, frasi dette per ponderata decisione, espressioni difficili che nel tentativo di emergere si tramutano in una parlata scarna. I suoi termini secchi, precisi, descrittivi, più vogliono comunicare e più martellano i propri significati negli occhi e nella mente dell'uditore, come i rampini del montanaro si aggrappano e mordono la roccia. Il compito che Geremia mi affida è quello di scrivere una testimonianza complessa e dolorosa. Il ponte: comunicare l'esperienza e scrivere la testimonianza. Metodologia: raccogliere e scrivere una testimonianza implica la costruzione di un ponte tra due persone, il testimone e lo scrivente. Il testimone racconta la propria vicenda, l'uditore la raccoglie, cerca di comprenderla, quindi le dà forma scritta. Storie e leggende artane raccontano di corde di canapa lanciate al di sopra di precipizi, annodate a formare ponti oscillanti sopra l'orrido del Vaillant dalle acque tumultuose. Simile era il ponte lanciato da Geremia verso di me, perché io appartengo a un mondo profondamente distante dal suo. Geremia è infatti un sopravvissuto a Buchenwald, ha un vissuto tragico che io non posso comprendere pienamente. Inoltre è cresciuto a Erto, è stato Cramar, la sua culla è la cultura alpina dei primi di Novecento, a tratti premoderna, delle valli pordenonesi, diversa dalla mia che appartiene al boom economico. David Bidusa così descrive il rapporto tra testimone e interlocutore. Il testimone parla della propria esperienza e competenza, ne parla con la sua lingua, osservandosi del suo cosmo referenziale e concettuale, ma deve misurarsi con l'apparato cognitivo del suo interlocutore se vuole che la sua testimonianza risulti comprensibile e venga accolta. Nota: Bidusa David, dopo l'ultimo testimone, Giulio Einaudi, Torino, 2009. Fine della nota. Ho tentato di attraversare il ponte tra me e Geremia, effettuando le interviste in casa sua, in modo che l'ambiente familiare lo mettesse il più possibile a proprio agio. La consapevolezza della propria calda ed estesa famiglia, costruita nonostante la detenzione nel sistema di sterminio, durante il racconto ha lenito, almeno in parte, i traumi subiti. Durante l'intervista, il mio intervento è stato finalizzato a far emergere i ricordi di Geremia nel modo più completo possibile. Ho formulato domande per precisare i punti che sfuggivano alla mia comprensione o per aiutare la testimonianza, riallacciando i fili del pensiero del narratore. Inoltre mi sono procurata una varia documentazione e bibliografia su aspetti storici, economici, politici, sociali, antropologici delle vicende narrate. La documentazione mi ha aiutato a comprendere la cultura tradizionale prealpina alla quale Geremia appartiene, e ad avvicinarmi alle esperienze più tragiche. Nota: riguardo al cambiamento del ruolo del testimone nella società e al rapporto tra uditore e testimone tra la fine degli anni 70 e la fine del Novecento, vedi Vievjork Annett, L'era del testimone, Cortina Editore, Milano, 1999. Fine della nota. Nel momento della stesura del testo è emerso un ulteriore problema: la quantità consistente di informazioni comunicate da Geremia, che suscitavano in me grande interesse e curiosità, era resa in modo lapidario dal suo parlare asciutto. Geremia raccontava con maggiore agilità in ertano, ma alternava la propria lingua con altre, friulano, veneto, italiano. La stesura letterale del contenuto non rendeva giustizia al fascino e alla complessità del racconto. Ho ritenuto, con il consenso di Geremia e della famiglia, che mio compito fosse valorizzare la narrazione. Ho dunque proceduto in questo modo: ho mantenuto l'originalità delle informazioni fornite da Geremia, strutturate all'interno dello scritto in ordine cronologico. Quindi ho conservato i flashback più ricorrenti nella narrazione, con i quali Geremia ha espresso paragoni particolarmente sentiti, ad esempio l'incubo notturno dell'assalto in trincea per il padre Adamo e l'incubo di Buchenwald in Germania. Il frequente rimando al paesaggio della Val Vaillant prima e dopo la distruzione del 1963, il parallelismo ripetuto da Geremia tra Scola dal Bonsuac e le efferatezze dell'SS, le similitudini e metafore sportive. Infine ho lavorato sulle immagini con le quali Geremia ha reso esperienze e stati d'animo, delle quali è ricco il parlare tradizionale friulano ertano, ad esempio le immagini relative al viaggio delle sedonere, alle descrizioni degli stati d'animo all'interno del campo di Buchenwald e durante la marcia del ritorno al paesaggio della Val Vaillant dopo il 1963. Scrivendo il testo mi sono resa conto che gli elementi essenziali della comunicazione di Geremia sono radicati nella cultura tradizionale ertana. Come tali, sono ricchi di rimandi al vissuto e all'immaginario valligiano. Solamente la comprensione di questi aspetti mi ha permesso di avvicinarmi alla storia e al pensiero di Geremia. Pagina 176.